astrazione sembra la parola chiave dei processi conoscitivi, quel prendere le giuste distanze dalla realtà che consente di conoscerle, o la via che consente di guadagnare un punto di vista obiettivo e universalizzabile. Professor Galimberti, che cosa si nasconde secondo lei in questa parola così importante nella nostra civiltà?
Ma io penso che la parola astrazione determina la differenza tra Oriente e Occidente, nel senso che l'Oriente si è tenuto ad un pensiero concreto. Concreto significa che l'orientale, per esempio, conosce l'albero della luce e delle tenebre, l'albero della vita e della morte, ma non conosce l'albero, cioè la capacità di pervenire ad un concetto prescindendo dalle modalità con cui questo concetto si presenta nell'esperienza. Attraverso l'astrazione si è pervenuti in Occidente al pensiero che oggi potremmo chiamare scientifico. È stata la prima grande anticipazione del modello scientifico, che nonostante gli scienziati pensino di essere sperimentali, in realtà seguono procedure astratte, perché procedono attraverso pensieri universali, cioè che si adattano a tutti i casi particolari. L'astrazione configura la filosofia come pensiero astratto, e in questo senso io non sono d'accordo che esista una filosofia orientale, proprio perché l'Oriente non è pervenuto al modello dell'astrazione.
Ma cosa determina il termine dell'astrazione, cioè il suo obiettivo, quelle categorie appunto che sono sottratte alla concretezza del mondo, oltre le quali non è dato procedere, che siano i numeri nei quali è scritta la realtà galileianamente, oppure di condizioni trascendentali, di a priori, di regole? Che cos'è che arresta il processo di astrazione?
Dunque, il processo di astrazione inizia proprio con la filosofia. Quando Talete si domanda qual è il principio di tutte le cose, fa un'operazione astratta, cioè cerca il denominatore comune di tutte le cose, ciò che le accomuna. E in questo modo si perviene ad un pensiero fortemente economico nel senso che non ho bisogno di numerare tutte le cose per conoscerle, è sufficiente che io ne catturi quella che da Platone in poi si chiamerà idea e che nel Medioevo si chiamerà essenza. Quindi una forte economia del pensiero e una capacità di pensare in modo seriale e non in modo determinato. Questi sono i due grossi vantaggi del processo astrattivo. Dopodiché, perché si ferma l'astrazione a quel punto? Si ferma l'astrazione là dove si ritiene di essere pervenuti al genere, cioè a quella forma onnicomprensiva di tutti i dati particolari. Naturalmente i processi di astrazione possono continuare all'infinito, e forse in questo continuare all'infinito c'è anche il progresso del pensiero, però ci si arresta là dove si presume di aver raggiunto quell'essenza onnicomprensiva dei casi particolari.
Senta, in una bella frase di Jacques Lacan, che rovescia un po' il cogito cartesiano e che lei cita anche in Psiche Tecne, Lacan dice: penso dove non sono, dunque sono dove non penso. Ma chi è dunque il soggetto che compie tale astrazione? È forse un io costruito dalla nostra volontà, come suggerì Nietzsche, dalla necessità di credere che ci sia un sostrato unico dei nostri pensieri? Chi è il soggetto dell'astrazione?
Il soggetto della astrazione è l'io conscio, cioè l'io compie un'operazione di universalizzazione, ne è consapevole, produce un impoverimento della conoscenza, perché ogni volta che io mi distacco dal reale e dalle sue variazioni, dalle variazioni delle sue determinazioni, compio un'operazione di impoverimento. Ma è grazie a questa operazione di impoverimento, di tralasciare i particolari, che si perviene alla forma universale. Quando Lacan dice esso penso, sta dicendo che i pensieri non sono prodotti dell'io, ma vengono. Quali pensieri però? Tutti i pensieri non necessariamente astratti, per esempio i pensieri associativi della psicanalisi, quando uno psicanalista dice al suo paziente associ, lì in questa condizione non si ha un pensiero astratto, ma si ha un pensiero che sopraggiunge da un esso pensa, che nella fattispecie del mondo psicoanalitico e con Lacan in particolare viene denominato inconscio. Però l'inconscio è sempre stato, se noi consideriamo, per esempio, non so, che Pindaro dice dammi un oracolo e sarò il tuo profeta, sta dicendo che i pensieri non li pensa lui, ma gli sopraggiungono da una dimensione altra, che nella fattispecie della poesia greca era pensato essere il Dio il soggetto del pensiero. I poeti infatti se stessi entusiasti, la parola entusiasmo in greco vuol dire che dentro di te sta parlando un Dio, che è una modalità poetico-letteraria per dire che i pensieri arrivano, sopraggiungono. C'è addirittura poi quella lettura heideggeriana del Logos, dove Heidegger ipotizza che la parola Logos non vuol dire pensare o discorrere, ma vuol dire accogliere, da cui leghe, inleggere. Lui poi fa l'esempio di Arendlesen, raccogliere il frumento, Anerlesen, raccogliere l'uva, Traubenlesen, eccetera, dove se il Logos è un accogliere è sottinteso che i pensieri giungono da, ma tutto questo non è astrazione, l'astrazione invece è un'operazione dell'io, è un'operazione dell'io conscio, dell'io penso, il quale trascende le determinazioni per arrivare a catturare quello che hanno in comune, che poi sia l'essenza o non sia l'essenza, questo non è importante, Platone riteneva fosse l'essenza, ma in realtà ciò che caratterizza l'astrazione è pervenire a ciò che è comune.
Il corpo dunque è percepito come un fardello, una zavorra che attunde e contamina la purezza di questo processo oppure no?
Da questo punto di vista il corpo è proprio il trasceso dall'astrazione, è il trasceso dall'astrazione nel senso che costituisce un impedimento, nel senso che i corpi sono la determinazione del particolare. Tommaso d'Aquino diceva addirittura che è il principio di individuazione, il corpo. Quando però io dico corpo, in generale faccio un processo astrattivo, pervengo al corpo cartesiano che è poi il corpo dei medici, il corpo per cui il mio è uguale a quello di un altro, sotto lo sguardo scientifico, questo è il corpo astratto, il corpo organismo è il corpo astratto, il mio corpo è il corpo concreto che trascende e prescinde dallo scenario dell'astrazione.
Il corpo di un altro, lei diceva, è appunto, che fine fa l'interazione tra le persone? Come si relaziona questo io conscio, soggetto di astrazione, con gli altri io? Cosa hanno in comune?
E infatti l'astrazione prescinde dall'interrelazione. Attraverso l'astrazione io non sono in relazione ad un altro, ma attraverso l'astrazione penso come pensa chiunque altro. L'io intersoggettivo che prende quota a partire da Cartesio è un io che non si relaziona, ma formula dei pensieri che si presume siano formulabili alla stessa maniera da tutti gli uomini, ma non è un dialogo che si può sviluppare invece solamente con un io, un tu, mentre qui siamo in un noi intersoggettivo a sua volta astratto.
Anche se, e l'ultima domanda, non so a che cosa ne pensa lei, però a me pare che questo io puro e astraente sembra invece avere le idee chiare per quanto riguarda la politica, no? Perché forse non appartengono a lui i tentativi di applicare ad esempio una teoria pura alla realtà concreta del politico vissuta come un momento appunto successivo, secondario, materia grezza, con tutti gli esiti ideologici e anche totalitari del Novecento, tanto per fare un esempio, ma non solo.
L'io puro presiede l'ordine scientifico, può intervenire nel mondo politico nel momento in cui applica alle relazioni interumane e quindi ai rapporti tra gli uomini una dimensione ideologica, pensiamo non so al concetto di struttura, di sovrastruttura di Marx, e a questo punto, ma non solo lui, pensiamo anche al concetto di liberismo, eccetera, allora in questo caso c'è un pensiero astratto che decide la qualità dello sguardo che si deve applicare alle relazioni umane. Sotto questo profilo ogni ideologia è una violenza rispetto ai pensieri umani, esattamente come l'astrazione è una violenza rispetto alle modalità determinate con cui le cose si presentano tra loro.